SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E dopo questa estate sportiva con gli Australian Open, con chissà, forse un bis di Jannik Sinner, nel momento in cui sto registrando, ancora non si sa, noi continuiamo a parlare di sport, ma parliamo di sport non dal punto di vista che piace molto ai media, cioè ai giovani e le giovani sedicenni, diciassettenni che arrivano in un torneo con lancia in resta, che è un tema che ha sempre affascinato tutti gli appassionati di sport, cioè quello del giovane che viene per modificare il panorama sportivo. Noi ne parliamo dall'altro lato. Cosa succede quando un atleta di livello decide di appendere, come si dice, le scarpette, le proverbiali scarpette al chiodo? Lo facciamo insieme alla nostra ospite, Valentina Donvito, che è venuta qua proprio per vedere gli Australian Open, ma che noi abbiamo intercettato. Buongiorno Valentina e ben ritrovata su Radio SBS.
Ciao, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti e a tutte.
Valentina, due parole sulla tua carriera. Cestista di livello in Italia.
Sì, insomma, da quando sono stata una teenager ho deciso che la mia strada sarebbe stato lo sport professionistico. Sono stata una giocatrice di pallacanestro. Ho lasciato casa a Trieste per intraprendere questa strada. Ho sempre giocato nella nazionale e nella massima serie di pallacanestro. Ho vinto alcuni scudetti nelle giovanili e poi nella massima serie, e per oltre 20 anni ho girato l'Italia e l'Europa con coppe e campionati internazionali.
A che età, se ti ricordi, hai deciso di voler diventare una professionista?
Beh, mi ricordo esattamente che andavo in terza elementare, avevo appena iniziato con il mio compagno di scuola storico ad andare ad allenarmi, tornai a casa e dissi ai miei genitori che da grande avrei fatto la giocatrice di pallacanestro e che sarei andata in nazionale. Era già deciso.
Già deciso. E i genitori hanno detto sì, vabbè. Cosa hanno detto?
I miei genitori mi hanno guardato un po', diciamo così, sorpresi, però mi hanno detto: se è quello che vuoi, fai pure, tanto c'è chi dice che da piccolo vuole fare il pompiere e poi vediamo cosa succede. Però insomma, non è che avessi le idee chiare, era l'unica idea che avevo in mente.
Quindi fin da piccolina avevi una idea, era quella di diventare una professionista di pallacanestro.
Sì, fin da piccola volevo solo ed esclusivamente giocare a pallacanestro e fare di quello la mia vita. Guardavo pallacanestro dalla mattina alla sera, c'erano ancora le VHS, le videocassette, quindi Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan. E poi
perché, scusami, tra parentesi, parliamo di metà degli anni Ottanta, giusto?
Sì, parliamo sfortunatamente di metà degli anni Ottanta.
Quindi quando vedevi Larry Bird non dicevi non arriverò mai a quei livelli?
No, guardavo i video e dicevo voglio fare quello che fa lui, voglio fare quello che fa Magic, quindi guardavo mille volte la stessa videocassetta e poi andavo al campetto e poi da lì, da fine scuola fino a quando era buio e non si vedeva più il canestro e qualcuno non mi veniva a riprendere da casa, esclusivamente solo quello, ero stata programmata per fare quello.
Ah, tu pensi proprio che ci sia una specie di codice genetico che è stato programmato in modo positivo e in modo negativo, non sappiamo, per fare quello?
Bah, lo penso ora, quel tempo non mi ponevo nemmeno il problema, però guardando indietro tante cose che pensavo che facevo oggi non le rifarei, Suppongo che una persona normale, tra virgolette, non le farebbe. Sì, ero stata programmata perché per me esisteva solo ed esclusivamente quello. Nella mia testa c'era, se vedo Sinner oggi come si prepara una partita e uno dice, ah, come fa a farlo, ti viene assolutamente normale perché è l'unica cosa che tu sai fare, quindi per quello sei programmato in quel senso.
Ma allora quelli che vi definiscono voi atleti professionisti polli da batteria è così lontana dalla realtà?
Bah, allora, come polli da batteria io la vedo nel senso che tu sei obbligato a farlo, invece è una cosa naturale. Tu è come vestirsi la mattina, quindi tu sei quello che sei e non hai un'alternativa, non pensi di poter essere diverso da te stesso, quindi pollo da batteria nel senso che quando lo fai per 20 anni hai degli impegni verso gli altri, nel momento in cui vieni pagato non è più un gioco, devi essere responsabile delle tue azioni. Manca anche la cultura dello sport perché si perde in questo.
E in che senso?
Si perde perché alla fine conta soltanto vincere, quindi se tu arrivi secondo o se perdi puoi dire a te stesso che, non so, è stata una lezione, potrai migliorare, puoi crederci, ma il mondo che ti circonda, che vive di quello che fai tu, la sconfitta vuol dire perdere denaro, vuol dire perdere investimenti, vuol dire perdere sponsor, quindi
e anche lavori.
Eh sì, certamente sì, e quindi tu sei una macchina che deve essere sfruttata e utilizzata, non nel senso negativo del termine, ma semplicemente per quello che è. Smetti di essere Valentina, smetti di essere Yannick, ma sei il personaggio, sei il giocatore, esclusivamente quello.
Con anche gente che dipende da te.
Eh sì, certo, certo, è che hai delle responsabilità, quindi una pressione che vivi nel corso della settimana, allenamento per allenamento, nella tua vita quotidiana che è fatta scandita da tempi diversi, è scandita dall'ora della sveglia, è scandita dalle 2 o 3 ore di allenamento, è scandita da come e quando mangi, da come e quanto ti riposi, quindi vivi in un mondo a parte, che il motivo per cui ho smesso è perché quando a 8 anni decisi di diventare un atleta professionista e di farne la mia vita, avevo anche deciso che avrei fatto questo solo fino a quando mi sarei divertita. Perché nel momento in cui non è più un divertimento è veramente impegnativo, è veramente stressante.
Beh,
veramente
è come un qualsiasi lavoro a un certo punto.
Sì, però il lavoro, insomma, puoi essere non sempre al 100%, puoi trovare scorciatoie.
Caffè
puoi...
che sono un po' troppo lunghi,
esatto,
eccetera, eccetera.
Puoi fare altre cose, insomma, ci sono un sacco di vie di uscita. Nello sport, se tu vai all'allenamento e non sei al 100%, si vede, o rischi di farti male, insomma, non puoi farlo a metà. E per ottenere risultati devi veramente desiderarli, devi veramente avere quel fuoco dentro, ecco.
Senti, ancora 2 curiosità sulla forma mentis dell'atleta. Una che mi sono sempre chiesto, c'è una velata predisposizione autistica per raggiungere il successo? Nel senso, ogni giorno andare in palestra e tirare 500.000 volte.
Beh,
e c'è anche una consolazione nel fare questo?
Beh sì, un'ottima domanda e soprattutto me la sono posta anche io a fine carriera, non durante. E questo lato autistico direi che non è soltanto velato, è abbastanza, si vede abbastanza, nel senso che io lo riconosco nella mia vita dopo lo sport. Vuol dire che per me deve essere tutto incasellato esattamente, tutto ordinato, ogni giorno devo fare le stesse cose nello stesso modo, quei 500 tiri si trasformano che nella mia vita normale devo fare altre 100 cose 500 volte, quindi sì, assolutamente, ed è quel senso di ordine e di equilibrio che mi ha dato lo sport, ma che io di cui avevo bisogno, quindi il talento, lo sport, il senso autistico, se così vogliamo definirlo, non so se può esserci un altro aggettivo a definirlo.
Sì, ci scusiamo se non è,
esatto,
non è corretto, però il concetto era proprio quello della ripetizione e della capacità di isolarsi all'interno.
Esatto, esatto, ed è come se fosse un match, è un puzzle che si costruisce da solo e che naturalmente è così.
Quindi i tanti atleti di talento che non sono sbocciati è perché gli mancava l'attitudine mentale?
È una componente fondamentale. Io quando giocavo, se nella mia quotidiana giornata, dopo tutte le ore di allenamento, non facevo 500 tiri, facendo 8 su 10 dalle stesse posizioni, con i piedi messi nella stessa posizione, io non andavo a letto tranquilla o non andavo via dal campo. E questa è anche una cosa che mi manca a volte nella mia vita di tutti i giorni. È proprio un bisogno quasi di ordine, non so come definirlo.
Siamo qui negli studi di Radio SBS con Valentina Donvito, atleta e cestista che ha avuto una lunga carriera dalla fine degli anni 90 fino a metà degli anni 2000, su e giù per l'Italia, presenze anche in Svizzera, vincitrice di scudetti con la Comense, promozioni anche con la nazionale, un ricco palmarès. Tu hai detto prima: ho iniziato a pensare di ritirarmi quando non era più un divertimento, quando era troppo pesante, ma anche perché comunque ti stai avvicinando a un'età in cui è anche fisicamente più difficile continuare. Ecco, come ti sei avvicinata alla fine della tua carriera? La cosa a cui penso sempre è la tristezza che mi ha sempre messo Francesco Totti, genio del calcio, e la sofferenza che ha palesato con tutta Italia nel momento del suo ritiro. Anche per te è stata così?
Diciamo così che i grandi campioni mi mettono un po' di tristezza quando non si rendono conto che il tempo è finito, e l'idea di essere uno che è sempre stato un protagonista nella propria carriera, continuare ma farlo dalla panchina e vedere gli altri andare avanti, secondo me è l'aspetto più brutto se sei stato un protagonista. E la cosa dei veri campioni è saper lasciare nel momento giusto, per esempio.
Che nessuno lo fa, l'unico che l'ha mai fatto nella storia del mondo è stato Michel Platini, il resto sono sempre andati avanti ad oltranza.
Sì, sì. Beh, dai, anche Federer l'ha capito che era ora di lasciare, forse anche
insomma,
legato agli infortuni.
Federer era mezzo rotto.
Beh, una cosa che mi ha avvicinato all'idea di smettere sono stati proprio gli infortuni. Nella mia carriera ho avuto diversi infortuni, e quando tu hai il primo grande infortunio, allora lì ti rendi conto che da un giorno all'altro la tua vita può cambiare, prima cosa, quindi potrebbe finire. E secondo, quando hai infortuni lunghi, rientri nella vita normale, nella vita delle persone di tutti i giorni, e quindi ti rendi conto che c'è un altro mondo.
Perché per 20 anni hai vissuto in una bolla?
Per 25 anni vivi in una bolla, sì. I giorni, i mesi cambiano, la gestione del tempo, delle vacanze, della famiglia, insomma la tua famiglia e la tua squadra, i tuoi obiettivi sono la partita della domenica, playoff, campionato, nazionale, e tutto quello è il tuo ritmo. Il ritmo gira intorno all'allenamento di tutti i giorni, il lunedì è il tuo giorno libero. Io mi sono laureata facendo finta di stare male per non andare in allenamento, non ho detto ho la laurea, per esempio.
Perché saresti stata vista come un intellettuale, fammi capire.
No, perché non potevo non andare all'allenamento prima di una partita importante, quindi non potevo saltare un allenamento.
Ma è ancora così chiuso questo ambiente? Per esempio, ancora adesso si sentono di giocatori di calcio a cui non viene dato il permesso di assistere alla nascita del figlio perché devono giocare la sera.
Sì, se tu vieni pagato e sei un investimento, non hai una buona ragione per non essere presente a quella partita o quell'allenamento. I tuoi aspetti personali, i tuoi motivi personali diventano secondari, non sei tu la priorità, è la squadra, è il noi. Quindi quest'idea di team, per esempio far valere le proprie volontà, quello che sei tu, quello che vuoi tu, non è più centrale, è la squadra centrale, quindi tu passi in secondo ordine.
Ma in un mondo così regimentato, in un mondo con così tante pressioni, non viene ogni tanto l'idea, ma è un gioco? Alcuni potrebbero pensare anche sciocco.
Beh, sì, è il motivo per cui io ho smesso di giocare. L'idea è, ma chi me lo fa fare? Nel senso, non me lo sono mai chiesta quando avevo 8 anni, non sapevo come fosse. Se dovessi a qualcuno chiedermi come sei fortunato, consiglieresti a qualcuno di farlo? Se non sei stato veramente programmato per fare questo, no, perché soltanto una piccola percentuale avrà successo, e in quella piccola percentuale ancora meno non avrà rimpianti di averlo fatto. Io sono stata fortunata, ho vinto scudetti, sono stata con la nazionale, ma insomma rappresento veramente una piccola percentuale.
E anche tu, mi sembra di capire, qualche dubbio ce l'hai.
Beh, ce l'ho adesso per fortuna quando ho smesso, non ce l'ho mai avuto quando giocavo. Infatti, nei momenti in cui sono iniziati i dubbi, allora ho preso un'altra strada.
Ma è un percorso normale di tutti gli atleti avere dubbi?
Non lo so.
Oppure hai trovato gente che è andata avanti come dei tir?
Beh, è come nella vita di tutti i giorni, c'è chi si pone domande e chi invece non se le pone perché non le ha o perché non vuole averle, quindi siamo umani. Più domande ti poni, più dubbi avrai certamente, ma poi riesci anche a costruire la persona che sei, il tuo percorso. Solo sbagliando, solo avendo dubbi, puoi mettere sulla tua casa, il tuo giardino, le tue radici e non spaventarti di tutti gli imprevisti che ti troverai davanti, perché sono infiniti.
Come hai gestito allora il tuo ritiro?
Beh, il mio ritiro, diciamo che ho iniziato a gestirlo e avere l'idea che potesse finire quando ho iniziato ad avere degli infortuni, il primo fra tutti il crociato. Da lì sono entrata a vivere il mondo universitario in un gruppo di ricerca, insomma vivere l'università, vivere quel mondo là, e là ho capito che anche il mondo fuori mi piaceva. E quindi quando poi sono rientrata nello sport ho sempre tenuto in piedi due strade, lo studio, l'università e la pallacanestro. Quando ho finito l'università ho cercato di mettere a frutto quello che avevo imparato con esperienze lavorative nei periodi in cui non giocavo, e poi è venuto fuori che mi sono appassionata al vino facendo dei corsi.
Specifichiamo, non è che sei diventata una donna attaccata alla bottiglia, ma sei diventata enologa.
Sono diventata un'esperta di vini. Diciamo che
l'avevi detto un po' male.
Mi piaceva bere, ecco, e diciamo che la vita delle persone normali, dove ci sono uscite la sera, vino e quant'altro, non è quella dello sportivo. Quindi mi stavo rendendo conto che la vita fuori poteva essere divertente, interessante quanto la vita della pallacanestro, quindi è nato un po' così, diciamo, ancora una volta per passione, una passione più forte di quella che era stata la pallacanestro, ma anche perché nella pallacanestro ho avuto la fortuna di raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero posta, quindi nessun rimpianto di dire non ce l'ho fatta o avrei potuto fare meglio. Non avrei potuto fare meglio di così, e quindi ho detto ok, posso voltare pagina.
In conclusione, racconta alle persone come me, che sono fermamente convinte che nelle giuste circostanze avrebbero potuto diventare campioni di qualsiasi sport, ma poi agli atti pratici sono delle enormi pippe. Ne è valsa la pena?
Assolutamente ne è valsa la pena.
Quindi me lo dici in faccia.
Sì, assolutamente ne è valsa la pena, ma ho sbagliato, perché ovviamente scopro adesso che se hai un talento sportivo facilmente sei portato per tanti sport. E come Sinner era bravo e forte nello sci, posso dirti senza dubbio che la pallacanestro poteva non essere il mio sport, avrei dovuto provare con il tennis.
Ah, quindi anche tu entri nella illusione di tutti noi di potenzialmente essere forti in uno sport senza la riprova. Grazie per averci confermato questa cosa, Valentina, e grazie soprattutto per averci raccontato la tua storia e le tue riflessioni sul mondo del professionismo sportivo. Alla prossima.
Grazie Carlo, grazie per l'opportunità. Ciao, ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.